All'inizio abbiamo ascoltato che Dio ascolta preghiere e che noi possiamo venire nel trono della grazia nella certezza che il nostro Signore, come fedele sommo sacerdote col suo proprio sangue che ha sparso qui sulla terra, nel santuario celeste è entrato con questo e l'ha messo davanti al trono di grazia, è diventato sacerdote secondo sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e intercede per noi anche questa sera, così che noi nella fede e nella fiducia possiamo arrivare al trono della grazia. Anch'io dare saluti da molte parti del mondo, da Nairobi, da Johannesburg, da Kapstadt, da Kinshasa, da Munchen Mai, da qui e da lì. I nostri fratelli sono uniti a noi e noi ringraziamo il Signore per le possibilità che noi abbiamo per mezzo di viaggi personali, per mezzo di letterature, anche adesso per via della trasmissione internet con i nostri fratelli e con le nostre sorelle, di essere collegati in tutto il mondo. Anche noi diamo i saluti a tutti in tutto il mondo, saluti dal Cile, dal Perù, dal Canada, dagli Stati Uniti, dappertutto fratelli ci hanno dato i saluti e noi li salutiamo anche da qui. Incominciando dal nord, dalla Finlandia, dal fratello Smith, come abbiamo ascoltato, la nostra sorella in Israele, abbiamo 9 fratelli e sorelle in Israele che si riuniscono per vedere i video e che sono uniti con noi, li salutiamo anche di cuore. Poi abbiamo i nostri fratelli qui dai paesi vicini, dal Belgio, dalla Francia, dalla Svizzera, dall'Austria, dalla Slovacchia, dalla Romania, dalla Cecoslovacchia, dappertutto. Dio benedica loro tutti. Quando poi ascoltiamo che un autobus dalla Romania è anche venuto, è un piccolo autobus da Lyon, questo lo apprezziamo e vediamo quello che significa per i nostri fratelli questa parola, e questo ha un significato per loro come per noi. Dopo il grande viaggio nell'Africa, dove Dio ha benedetto al di sopra di quello che noi aspettavamo, abbiamo dei buoni resoconti ascoltato da tutte queste riunioni, anche in città dove delle chiese e delle comunità si erano separati, i fratelli sono venuti insieme e Dio ha riconciliato, ha perdonato, ha fatto grazia. Siamo riconoscenti per questo. Poi in Bratislava abbiamo avuto una grande riunione, tutti i fratelli e le sorelle del paese e dalla Cecoslovacchia erano lì e Dio ha benedetto potentemente la grande sala dal tempo della monarchia, questa grande sala, delle sale del genere ci sono solo in Vienna, in Praga, in Bratislava e magari in Tisnuara, una festa e una sala bellissima che magari qui oggi non si potrebbe più costruire, la sala era piena e noi eravamo riconoscenti per questo. In Romania Dio fa delle grandi cose, il centro culturale della grande sala della città era piena, forse circa 3.000 persone. Dio ha fatto grazia e ha benedetto. Noi siamo con i nostri fratelli uniti di cuore e siamo riconoscenti che abbiamo l'opportunità di portare la parola e ringraziamo Dio che ci sono uomini in tutti i popoli e lingue che la parola dell'ora la credono e che ascoltano quello che lo Spirito dice alle chiese. Ringraziamo Dio che il fratello Rus è qui, ringraziamo Dio con tutto il cuore. Noi tutti abbiamo sentito quello che vuol dire essere uniti, quello che significa amore. Si può parlare, questa è una cosa, ma avere questo amore e essere uniti così intensamente qualcosa d'altro. Quindi ci rallegriamo nel Signore, siamo riconoscenti per quello che Dio fa. Dall'altra parte abbiamo anche visto come la politica e la religione fanno delle cose insieme. Qui è scritto Allah per tutti, e immaginatevi un po', qui nella lotta contro l'odio dei musulmani, io non so chi c'ha questo odio, nella lotta contro l'odio contro i musulmani, un cattolico vescovo ha avuto un'idea speciale, lui dice che cristi, giudei e musulmani dovrebbero portare come segno per Dio Allah. Il mio commentario, e non c'è bisogno che lo faccio, è lì, Dio per Dio è uguale come lo chiamiamo. Io non lo credo questo in ogni caso. E Allah, la maggior parte non lo sanno, anche quelli che studiano non lo sanno che Allah che è il Dio della luna, che è tutta la vegetazione nella terra, secondo la fede babilonese, ha dato la fruttività, e questo era il Dio che Muhammad credeva e serviva. E dopo che lui vince le altre tribù, Dio, il Dio della fruttività, lo ha dichiarato come l'unico Dio a cui doveva essere adorato, e nel Mecca è stato adorato. Allah non ha niente a che vedere con Elohim. Elohim è il Dio di Israele. Elohim è il creatore del cielo e della terra. Nel testamento ebraico, in Genesi 1:1, all'inizio creò Elohim il cielo e la terra, e questo nome di Dio collegato con Yahweh è scritto più di 6.000 volte nel Vecchio Testamento, la combinazione Elohim Yahweh più di 6.000 volte è scritto nel Vecchio Testamento. Siamo riconoscenti a Dio per la parola che Lui ci ha rivelato, e noi non la mischiamo con la politica, soltanto il regno di Dio lo lasciamo stare, il regno di Dio ai politici e gli uomini religiosi, gli lasciamo il loro campo, ma questo l'abbiamo capito, che la politica e la religione fanno delle cose insieme. Simon Peres, per esempio, ha detto che andrà nel Vaticano. Possono tutti fare quello che non possono lasciare. Noi abbiamo preso la decisione di servire Dio il Signore, di credere come dice la Scrittura. Quello che gli uomini fanno è compito loro, è problema di loro. Poi abbiamo scritto una lettera circolare e lì abbiamo espresso quale responsabilità con una chiamata divina è collegata, con una missione, con un mandato che è una parte del piano di salvezza. Il Vecchio Testamento abbiamo scritto alcuni passi di questo, che responsabilità aveva Noè, Abramo, Mosè, Elia, e siamo sempre arrivati alla conclusione. Non c'era più grande responsabilità nella terra a quella di quelli che Dio ha chiamato e ha mandato e che per un speciale compito li ha mandati. Ogni uomo di Dio aveva il suo compito particolare. Mosè doveva costruire l'arca, Abramo aveva il compito di credere e una parte del... Mosè aveva il suo compito e nessun altro uomo nella terra aveva un compito del genere in quel tempo, perché questo compito e questo mandato aveva direttamente a che fare con quello che Dio aveva promesso e che in quel tempo fece. E per dirlo ancora, all'inizio del Nuovo Testamento Dio ha mandato un profeta chiamato Giovanni, e poi è scritto così bello in Giovanni 1 dal versetto 6: e venne un nuovo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Non c'era un secondo uomo in quel tempo che aveva lo stesso compito, la stessa responsabilità, lo stesso mandato. Un uomo mandato da Dio basta di fare secondo il mandato di Dio per quello che è stato predestinato. Abbiamo menzionato Pietro, non c'era un altro nel giorno della fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento che aveva la stessa responsabilità davanti a Dio come lui, come Pietro, che era predestinato nell'ora della nascita della Chiesa del Nuovo Testamento di portare la prima predica. Andiamo un passo avanti. Non c'era nessuno che aveva una responsabilità come Paolo, che ogni tema che si trattava della Chiesa l'ha analizzato, l'ha scritto, ha ordinato tutto biblico, la vita e la vita della Chiesa. E poi naturalmente veniamo a Giovanni nell'isola di Patmo. Non c'era nessun altro che in quel tempo aveva la stessa responsabilità, tutta la rivelazione completa di tutto quello che succederebbe, e l'ha potuto scrivere affinché noi l'abbiamo oggi. E fratelli e sorelle, diciamolo così com'è: se noi non sapremmo che Dio nel nostro tempo, Dio ha sciolto la sua parola, le promesse sono diventate realtà secondo la parola della Scrittura. Guardate, io vi mando il profeta Elia Lui, prima che venga il giorno grande e terribile del Signore, e non c'era nessun altro nella terra nel ventesimo secolo che poteva menzionare il giorno e l'ora dove ha avuto una chiamata divina che era in collegamento col piano di salvezza del nostro Dio. Lo menziono questo a motivo che noi abbiamo la completa certezza in questa via che noi andiamo. Non siamo andati dietro a delle favole, non siamo andati dietro a un uomo, ma soltanto abbiamo riconosciuto il tempo e l'ora, abbiamo visto il compimento di quello che Dio aveva promesso e secondo la parola della Scrittura chi riceve un profeta perché è un profeta, allora riceverà il premio di profeta. E noi abbiamo il rispetto davanti alla parola di Dio e l'abbiamo tenuto e la promessa che Lui ha dato nel compimento per grazia possiamo vederlo, che noi adesso insieme portiamo, dobbiamo prendere la responsabilità per portare la parola di Dio. E ditemi, non lo dico questo per vantarmi, lo dico soltanto così come dove c'è nella terra un luogo dove la parola viene predicata chiara come il cristallo, dove nulla viene interpretato né in parole né nel messaggio, dove tutto chiaro come il cristallo viene lasciato così come è scritto. E adesso abbiamo solo un desiderio, che noi come Chiesa dappertutto nel mondo in questo veniamo messi nella posizione che, come abbiamo letto, abbiamo ascoltato all'inizio. Dio voleva abitare nella terra, Lui voleva abitare in mezzo al suo popolo, e poi leggiamo del nostro Signore e Redentore: in Lui abitava tutta la pienezza della Deità, corporalmente. E poi leggiamo: in Lui voi avete la pienezza, così è scritto in Colossesi. Prima Dio abitava in Cristo, poteva dire: chi vede me vede il Padre. Io e il Padre siamo uno. E poi la promessa è stata data: io vado e vi mando il Consolatore e poi ritornerò e prenderò, abiterò in voi. Prima Dio in mezzo a noi nel suo Figliolo Gesù Cristo, adesso Dio è in noi che siamo diventati figlioli e figlioli di Dio, come tempio dello Spirito Santo. Adesso la parola si accorda bene con questo di 2 Corinti 6, una parola a noi molto conosciuta, dal versetto 16. E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Niente affatto. Uno non ha niente a che vedere con l'altro. E noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente. Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente. Come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Questo si deve compiere adesso, e adesso vedrete a chi questa parola è indirizzata, cioè a quelli che sono chiamati fuori. Leggiamo ancora dal versetto 17. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro. E io vi accoglierò e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Qui abbiamo descritto come dovrebbe essere e come oggi, per grazia, è. Dio non abita in un tempio fatto da uomini, Dio abita in te e in me, e come in Ebrei è scritto, così come Mosè era fedele sopra tutta la casa che Dio gli aveva dato, così Cristo è fedele sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, e la sua casa siamo noi, un luogo di rivelazione divina. Abbiamo avuto dei anni di insegnamento dietro a noi e siamo stati inseriti in tutto il completo piano di Dio. Adesso viene sempre più espresso, viene il desiderio che Dio si voglia manifestare e che particolarmente che uomini vengano riempiti con lo Spirito Santo, che così possono diventare tempio di Dio. Un tempio deve essere riempito e noi dovremmo essere il tempio di Dio, riempiti con lo Spirito Santo, affinché Dio può camminare in mezzo a noi e può avere le sue vie con noi. La parola sul restaurimento l'abbiamo letto molte volte e leggiamo alcune parole nel Vecchio e poi nel Nuovo Testamento, nel Salmo 74. Nel versetto 2 è scritto, Salmo 74, versetto 2, ricordati del tuo popolo che acquistasti nei tempi antichi, che riscattasti perché fosse la tribù di tua proprietà. Già nel Vecchio Testamento si parla già di chiesa e di riscattati. Lo leggo ancora una volta. Ricordo del tuo popolo che acquistasti nei tempi antichi, che riscattasti perché fosse la tribù di tua proprietà. E poi ancora è scritto nel versetto 4, i tuoi avversari hanno ruggito nel luogo delle tue assemblee. Non vogliamo leggere ancora più avanti, magari il versetto 8 ancora. Hanno detto in cuor loro, distruggiamo tutto. Hanno arso tutti i luoghi delle assemblee divine nel paese. Nella terra Dio non aveva mai posto. Gli uomini sempre volevano andare per le proprie vie e anche il popolo di Israele. Nella terra non aveva posto, cacciati da paese a paese, in prigione, da una prigionia a un'altra, sono andati. La via del popolo di Israele era una via durissima, la via più dura che un popolo poteva andare nella terra. Siate sinceri, se oggi ci ascoltiamo e vediamo, dappertutto, fratelli e sorelle, vanno nelle distrette, siamo capiti male, nessun uomo ci capisce veramente, perché no? Perché gli uomini non sono in armonia con Dio e con la parola di Dio, solo noi, come un cantico dice, noi come siamo, come se fossimo di una tribù, lottiamo per un uomo, soltanto colui che è veramente nato da Dio, e questo non è soltanto un tema, ma è molto importante, lasciatemi dire questo chiaramente, quando noi guardiamo nel passato, allora sappiamo che molti uomini hanno preteso di essere battezzati con lo Spirito Santo, e noi abbiamo ascoltato quello che il fratello Branham disse, ha fatto tre cerchi, il cerchio interiore e l'anima, il secondo cerchio lo spirito, il terzo il corpo. Il fratello Branham dice, molti nel secondo cerchio sono riempiti con lo Spirito Santo e nell'anima non sono nati di nuovo, perché il seme mancava il seme, e questa è la differenza fra le stolte e le avvedute vergini. A che cosa serve un'unzione? A che servono segni e miracoli? Il Signore nella predica lo disse, la pioggia cade sui buoni e sui cattivi, il sole brilla sui giusti e sugli ingiusti, tutto quello che è nella terra riceve lo stesso sole e la stessa pioggia, e poi si tratta del seme, solo il seme che viene seminato può venire fuori. E adesso veniamo nel punto molto importante, che prima noi come veri credenti dobbiamo essere nati di nuovo una speranza vivente, che la nuova nascita deve venire prima del essere riempiti con lo Spirito Santo. Noi tutti lo sappiamo per esperienza, quello che negli anni 70 abbiamo vissuto e quello che poi è successo dopo, uomini che erano unti, ma dall'altra parte che non erano nati da Dio. E poi viene il punto dove viene odio e inimicizia e gelosia, e il vecchio uomo così com'è è di nuovo lì. Nel Vecchio Testamento ci è stato detto e ci è stato promesso, io farò un nuovo patto con voi, vi darò un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita, e abiterò in mezzo a voi e camminerò in mezzo a voi e sarò il vostro Dio. Quindi la Chiesa è proprietà del Signore, la schiera comprata col sangue, per cui il nostro Signore alla croce del Golgota pagò il prezzo. Noi siamo redenti, siamo proprietà del Signore, e con questo il passato, l'essere perduto è passato, siamo stati redenti, abbiamo ricevuto il perdono e la giustificazione per mezzo della fede, e poi la parola viene come seme nel nostro cuore, e poi il seme viene fuori e la nuova vita di Gesù Cristo opera, viene manifestata in noi. Ancora nel versetto dal Salmo 74, ricordati della tua del tuo popolo che acquistasti nei tempi antichi, che riscattasti perché fosse la tribù di tua proprietà. Siamo coscienti di questo? Nel Salmo 79 leggiamo dal versetto 1: O Dio, le nazioni sono entrate nella tua eredità, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in un mucchio di rovine, hanno dato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, e così via. Particolarmente il primo versetto: oh Dio, un grido di cuore, oh Dio, le nazioni sono entrate nella tua eredità, hanno profanato il tuo santo tempio. Era Antiochio, che non sapeva più cattivo di fare che di portare un porco o sacrificare un porco nell'altare del Signore per bestemmiare Dio e al di sopra di ogni cosa, perché Dio aveva detto al popolo di Israele di quello che si trattava, del mangiare e del bere, di quello che dovevano fare. Qui leggiamo: oh Dio, le nazioni sono entrati nella tua eredità, hanno profanato il tuo santo tempio. Che cosa è diventato con la Chiesa dopo il tempo degli Apostoli? I pagani sono entrati, un concilio dopo l'altro. Quello che era divino è stato tolto, tutto è stato cambiato, l'insegnamento degli apostoli non era più lì, ma quello che era fatto nei concili, ma rimane così quello che il Signore, il nostro Signore in Matteo 16 dice chiaramente: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Si può leggere in Matteo 16, particolarmente nei versetti 15 fino a 20. Qui abbiamo una chiave, un'entrata, come succede. Prima la rivelazione. Uomini dicono uno e l'altra cosa. Qui era la domanda: che cosa? Ed egli disse loro: e voi chi dicono gli uomini che, chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Geremia, e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. Hai tu la rivelazione? Di Amen. Abbiamo questa rivelazione che Gesù Cristo è il figliolo dell'Iddio vivente e che noi nel figliolo di Dio possiamo essere inclusi in questo, nell'adozione, e per questo viene a compimento quello che è scritto in Ebrei: dopo aver condotto molti figlioli alla gloria, il figliolo di Dio ha pagato il prezzo per tutti i figlioli e le figliole di Dio, l'ha pagato alla croce del Golgota per stabilirci nell'adozione come figlioli. E poi viene: carne e il sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E poi dopo questa grande rivelazione leggiamo: E anche io ti dico, tu sei Pietro, e su questo ne abbiamo parlato già alcune volte. Abbiamo due parole differenti, l'uno è Petros e l'altro è Petra. Ognuno può leggerlo in ogni lessico. E così il nostro Signore dice, tu sei Petros, ma edificherò la mia chiesa su Petra, e Gesù Cristo è la roccia su cui la chiesa viene edificata. Rivelazione di Gesù Cristo, e poi è scritto, io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. È autorità di Dio completa a motivo della rivelazione che il Signore ha dato, e con ciò ha preso la responsabilità davanti all'Iddio Onnipotente. Poi leggiamo ancora, particolarmente in 1 Timoteo 3, sopra la Chiesa dell'Iddio vivente come colonna della verità, nessun miscuglio, ma pura e santo materiale, figlioli e figliole dell'Iddio vivente. Prima Timoteo 3, versetto 15, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Quindi si va da un passo biblico all'altro passo biblico. La chiesa di Dio è colonna e sostegno della verità. Porta la parola di Dio. Oh, che grande privilegio, che grande destino. E ditemi, c'è qualcosa di più grande di quello che alla Chiesa di Gesù Cristo è stato dato, di essere portatore della parola di Dio? Non delle interpretazioni, della parola originale, e che gli uomini possano dire quello che vogliono. In ogni caso siamo portatori della parola di Dio in questo tempo, e con questo portiamo responsabilità davanti a Dio come Chiesa. E poi leggiamo in Prima Corinti 12, dal versetto 27, che Dio nella Chiesa ha messo i differenti ministeri, e poi siamo nel punto che parla della restaurazione e ristabilimento di tutte le cose. Quando noi crediamo che Dio ci ha dato il messaggio per ristabilire e per riportare tutto così come era all'inizio, alla fine della Chiesa del Nuovo Testamento, deve essere lì. E qui abbiamo l'esempio: per mezzo di uno spirito battezzati in un corpo, e solo nel corpo di Gesù Cristo i doni dello spirito e i ministeri sono in armonia e sempre per edificazione della Chiesa di Gesù Cristo nostro Signore. Qui l'abbiamo in Prima Corinti capitolo 12, particolarmente dal versetto 4, che ognuno un ministero, un dono da Dio gli viene dato per mezzo del medesimo Spirito. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo essere in aspettativa, dobbiamo sapere, questo ce l'ha promesso Dio, questo ci appartiene, questo è il nostro diritto, è la nostra proprietà, perché la Chiesa deve, alla fine deve essere così come era all'inizio. E poi abbiamo qui, nello stesso capitolo, in 1 Corinti 12, dal versetto 27, ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. E Dio ha posto nella Chiesa, in primo luogo, degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori e poi più avanti, poi miracoli. Dio ha stabilito, dobbiamo incominciare davvero a pregare. Amato Signore, Giovanni il Battista ha detto di te, parlando di lui, io vi battezzo con acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Noi come corpo del Signore dobbiamo essere messi insieme, come saldati insieme, come un'unità nello Spirito, per essere a disposizione del Signore. E poi abbiamo in Efesi anche una parola molto conosciuta, che i ministeri nella Chiesa sono dati affinché tutti vengano preparati a essere maturi per essere fortificati per il ministero. In Efesi 4, dal versetto 11 fino al versetto 16, dove il Signore per l'edificazione della Chiesa ha dato e che ci appartiene e che per grazia deve essere vissuto. Poi leggiamo il versetto 13, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. E questo ha come conseguenza quello che è scritto nel prossimo versetto, nel versetto 14, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Fratelli e sorelle, deve essere detto, e noi abbiamo nelle ultime riunioni abbiamo letto dalla predica del fratello Branham, e oggi ho portato la predica. Cambia Dio la sua mente sulla sua parola? E qui il fratello Branham parla di che Dio sempre rimane in quello che Lui ha promesso e che ha deciso e che ha detto. Non cambia mai la sua mente, il suo pensiero, ma Lui dice, dall'inizio ci sono stati sempre due semi. E i due semi hanno costruito degli altari, hanno chiesto la benedizione di Dio, ma due semi differenti. Adesso leggo qui nella pagina 12, cambia Dio la sua mente sulla sua parola? Può dire Dio qualcosa e poi dichiarare, mi dispiace che l'ho detto? Non può essere. Quello che Dio ha detto rimane per sempre valido. Può Dio prendere indietro la sua parola dopo che lui l'ha parlato? No, non può prenderla indietro, non ha bisogno di prenderla indietro. Questo è quello che non può cambiare, quello che rimane in eternità, quello che Dio ha detto nella sua parola. Israele nel Vecchio Testamento è un'ombra della sposa del Nuovo Testamento. È venuta fuori dal mondo e si trova nella via verso Canaan. Naturalmente noi tutti siamo stati chiamati fuori dal mondo. Abbiamo abbandonato la via larga e possiamo seguire il Signore. E poi vengono alcuni punti che il fratello Branham menziona e che fa dei paragoni dalla pagina 40. Possiamo vedere che quando il naturale e lo spirituale si incontrano nelle chiese e nelle denominazioni, c'è sempre uno scontro, come in quel tempo con Caino e Abele, Isaù e Giacobbe, Ismaele e Isacco, sempre. Questo viene perché c'è gelosia in gioco, c'è gelosia in questo, e questa gelosia porta a delle imitazioni. Poi il fratello Branham viene al tema, o al motivo del tema, quando Abele, al contrario di Abele, gli portò un sacrificio accettevole e Dio lo confermò abbassandosi e ricevette il suo sacrificio. Allora venne gelosia in Caino, era geloso di suo fratello e lo uccise. Anche su questo dobbiamo stare attenti, davvero stare molto attenti, che non viene niente in noi. Incominciò all'inizio, quando il naturale e lo spirituale si sono incontrati. Caino e Abele pregarono lo stesso Dio. Tutti e due edificarono un altare. Siamo sinceri, tutto il mondo cristiano, negli occhi dei servizi spirituali, ci sono dappertutto nella terra, e tutti hanno la stessa Bibbia, e tutti pregano. Ma chi pensa a quello che il nostro Signore disse in Giovanni, nell'Evangelo di Giovanni 4, 24? Dio cerca adoratori che lo adorano nello spirito e nella verità. Il Signore disse: quando voi pregate, non fate molte parole. E il fratello Branham dice ancora: per questo gli portò un agnello e Dio lo ricevette. Abele lo fece per rivelazione, per fede. Non c'è un'altra via. La carne e il sangue non te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nel cielo. La vera fede è rivelazione. Viene da Dio e conduce a Dio. E poi ancora un'altra via non c'è. In quel tempo la Bibbia non era ancora scritta, quindi vedete che l'inizio la rivelazione di Dio è su questo edificata la Chiesa dell'Iddio vivente, non soltanto verità che leggiamo senza ricevere la rivelazione, ma la parola vivente che viene rivelata come verità divina che ci viene rivelata a te e a me. Per mezzo della fede Abele gli fece un sacrificio accettevole secondo la mente del credente, che era l'opera delle sue proprie mani, e portò dei bei frutti come sacrifici, ma Dio non li ricevette. Poi viene Bruder Branham e viene a questo paragone con Abramo, con Mosè, con quello che era nel Vecchio Testamento, come Cora e Datan si sono innalzati contro Mosè, come conduce uno sull'altro e come nel popolo di Dio c'è stato sempre delle nuove distrette, perché c'erano due linee differenti. E poi il fratello Branham dice, quando Gesù e Giuda erano insieme, c'è stato un confronto. L'uno era il figliolo di Dio, era l'altro, scusate, il fratello Branham lo dice, il figliolo di Satan. E come con Caino e Abele, anche con loro c'è stato uno scontro. C'è stato questo scontro, e poi viene con Giacobbe e Esaù e va avanti e scrive nella pagina 70: state attenti che noi sempre la cosa originale, lo scopo, e questo era il naturale ha sempre odiato lo spirituale, e questo è quello che ha fatto sì che Cora odiava Mosè. Era il motivo per cui Giuda odiava Gesù. Si potrebbe andare, questo fa sempre in modo che il naturale odia lo spirituale, così come Caino all'inizio odiava Abele. Adesso viene qualcosa di molto particolare, e qui leggiamo e che provocano, distruggono. C'è sempre una distruzione. Il nemico viene sempre per distruggere. Il Signore viene per edificare, affinché noi viviamo e ne abbiamo in abbondanza. Cercano di mettere la loro influenza per distruggere tutto. Io lo dico sinceramente, fino adesso non mi è venuto mai un pensiero di fare del danno a nessun uomo. Perché dovrei farlo? Dipendiamo tutti dalla grazia di Dio. Perché dovremmo odiarci? Sapete voi come viene odiato? Io non lo so come si odia, lo dico sinceramente, io non so come viene odiato, non so come si fa questo. ma qui l'abbiamo, l'odio, la gelosia era sempre il motivo per cui l'altra parte vedeva che Dio benediceva e poi veniva fuori. Questo non gli piaceva alla gente. Hanno fatto anche un altare, hanno portato anche un sacrificio, hanno anche pregato, hanno implorato Dio, e poi viene la risposta e dall'altra parte non viene. Fratelli e sorelle, noi siamo arrivati al punto dove abbiamo capito che noi non saremo riconosciuti in nessuna chiesa nella terra, e come Paolo ha scritto in Galati 1, versetto 10, se io cerco approvazione dagli uomini, allora il compiacimento di Dio non può essere in me. Che cosa è la Chiesa? La Chiesa è il luogo di rivelazione di Dio, ha la più alta destinazione che c'è sulla terra, la Chiesa dell'Iddio vivente ha ricevuto questo compito particolare, questo è il nostro compito, e qui in questo opuscolo si può leggere avanti, il fratello Branham mostra nuovamente di quello che si tratta, cioè che noi abbiamo ricevuto in noi il giusto seme, e che per mezzo della nuova nascita, il nuovo uomo che è stato fatto all'immagine di Dio, in verità, in giustizia, in purità, come in Efesi 4 è scritto, viene fuori. Nessun miscuglio, ma figlioli e figliole di Dio, così come è stato pensato e che da Dio è stato predestinato. Quindi, dopo che abbiamo ricevuto tutto l'insegnamento e che abbiamo ricevuto anche le benedizioni di Dio, adesso viene il grande desiderio in noi che Dio venga al suo, nel nostro mezzo, che Dio venga alla sua meta con noi, e che ognuno possa trovare secondo la parola di Dio il suo posto. E particolarmente, care sorelle, voi sapete in che modo il fratello Branham ha parlato e gli ha mostrato il posto alle sorelle, il posto che Dio ha pensato per loro. L'ho detto poco tempo fa, nessuno può essere più riconoscente di come le sorelle, le donne, che Dio gli ha dato la responsabilità all'uomo. Ancora è scritto, il capo di Cristo è Dio, il capo della donna è l'uomo. Potete leggerlo in Prima Corinti, il capitolo 11. Abbiamo l'ordine divino qui nella Sacra Scrittura, è stato stabilito qui nella Sacra Scrittura, e noi crediamo che il Signore anche in questo punto ci aiuterà e ci deve aiutare, che mai più, che non c'è più qualcosa che esce dall'equilibrio, e che il nome del Signore viene portato di disonore, ma che tutti quelli che vogliono essere riempiti con lo Spirito Santo ricevano un nuovo cuore, una nuova vita, che soltanto nell'armonia di Dio ci possono essere dei doni e dei compiti, e che il popolo di Dio può essere servito. Noi tutti conosciamo bene la Scrittura. Nei giorni degli Apostoli i ministeri e i doni hanno operato insieme. uno apparteneva all'altro. È scritto, per esempio, della sapienza per consolare, per ammonire. È come è scritto, tutto è scritto in Primo Corinzi, in capitolo 14, e poi abbiamo anche visto come uomini quello che era stato pensato da Dio l'hanno abbandonato e che la propria volontà si è fatto largo e per mezzo della propria volontà succedono delle cose terribili nella terra. La cosa più brutta successa nel cielo, si può leggere del caso di Lucifero, è scritto in Ezechiel, in Isaia, quando lui ha voluto mettere avanti il suo proprio io, allora venne la caduta e si è portato tutto dietro sé, anche una terza parte degli angeli che erano sotto la sua influenza. E qui è il punto, fratelli e sorelle, anche in questo luogo l'abbiamo vissuto, la propria volontà porta distruzione e porta gente con loro, e poi viene inimicizia, poi viene odio, e per questo l'ammonimento di rimanere nella parola, di rimanere nel Signore, di stare attenti che non c'è la propria volontà, ma Signore, tu sei colui che opera tutto. Non volevo dire questo, ma anche in questo luogo abbiamo avuto delle benedizioni meravigliose, finché la propria volontà è venuta fuori e c'è stata una distruzione come prima non si conosceva. Io ve l'ho letto già qualche volta, mi sono proposto oggi di farlo per l'ultima volta, dal tempo delle benedizioni, dal tempo dove c'erano dei ministeri, dei doni, e che sotto l'armonia dello Spirito Santo erano di benedizione, erano per l'edificazione della Chiesa. Alcune di queste profezie che in quel tempo ci venne detto, con così dice il Signore: mio popolo, ascolta la mia voce. In questo tempo voi vivete in un tempo glorioso e meraviglioso, da ogni popolo vi porto dei membri, come pietre preziose li porto insieme, li aggiungo alla mia sposa, e non per glorificare un uomo. 15.8.1970. E poi così parla il Signore: mio popolo, io nel vostro mezzo ho messo il fondamento è venuto alla luce, gelosamente sono stato attento, ho vegliato sulla mia opera, mi sono proposto di aprire le frontiere. Così dice il Signore: mio popolo, voi siete che avete ricevuto il messaggio dell'aquilo, voi siete che avete ascoltato parole da angeli, il mio Evangelo eterno che era prima della fondazione del mondo, e voi siete il popolo, voi siete il gregge che vedrete quando la pietra della vetta viene portata e messa, e voi arriverete al compimento. Il fratello Branham parlò di Zaccaria 4, la pietra della vetta viene messa nell'alto, sotto il grido Santo, Santo, e poi è scritto, così parla il Signore, i miei santi, mia sposa, riunitevi in questo luogo dove io ho fatto il mio santuario. Sono state dette le cose meravigliose, vi ho parlato che la gloria della mia croce porterò perle dai differenti paesi a gloria della mia croce, non a gloria di un uomo. Voi vedete questo nel vostro mezzo, perché l'arco del patto l'ho messo su questo luogo, ho parlato ai popoli, ho benedetto la mia sposa, ho rivelato la mia parola. 7.9.75 è l'ultimo, così parla il Signore, mio popolo. Siate consolati in quest'ora, perché sappiate la mia grazia è su di voi. E io ho voluto queste ore, questi giorni, la mia grazia è su di voi e sempre vi visito. State attenti che i vostri cuori, se i vostri occhi potrebbero essere aperti, potreste vedere l'arco del mio patto sopra questo luogo. E non solo questo, anche nella colonna, nella nuvola sono qui, e nella colonna di fuoco sono qui. 15.76. Perché ho detto questo prima, quello che ho detto? Con grande dolore, magari per l'ultima volta ho letto, con grande dolore. E poi venne il giorno, l'ora, dove da questa bocca non ha parlato più il Signore. All'improvviso vennero le parole distruzione e sempre distruzione. E quando successe questo, quando lo dico come ammonimento per l'eternità, quando qualcuno si abbandona la Chiesa, allora abbandona Dio. Allora si abbandona dalla guida dello Spirito Santo, i doni devono essere usati nella Chiesa, mai fuori della Chiesa, ma sempre, e lo dico ancora una volta, solo nella Chiesa, perché nella Chiesa ha messo i doni. È molto importante, fratelli e sorelle, guardiamo indietro agli anni 70, 80, 90 e anche adesso nel tempo dove siamo arrivati. E adesso non voglio dire tanto, ma state attenti, lo devo dire questo, perché negli ultimi tempi molto viene fuori del 79 e viene, e questo deve essere detto chiaramente, non voglio andare nei particolari, ma la stessa persona con cui Dio ha parlato, nel momento in cui il nemico ha preso possesso di lei, è venuta nell'ufficio, ha preso 82 delle profezie che aveva detto nel passaggio degli anni, li ha tagliati dal quaderno e li ha buttati via. Non voglio dire di più, dico solo ancora una volta, in quel momento dove qualcuno possa essere il più grande uomo che abbia la grande unzione, anche dei grandi doni, nel momento dove uno porta fuori la propria volontà, la propria via, i propri pensieri, e allora è tutto troppo tardi. Lucifero era molto benedetto, aveva più da dire di Gabriele e di Michele, e anche il suo campo dove vuole fare tutto, rovinare tutto. E poi venne la grande distretta dopo la separazione della Chiesa, e poi venne la dichiarazione: è tutto finito, qui non viene fatto più niente, la gente venne mandata a casa, e poi venne calunnia come mai nella terra c'è stato mai prima. E perché è venuto? Prima era tutto bello, tutto in ordine. Nel momento quando questa persona operava da sola, a modo suo, per la propria volontà, è venuto odio e gelosia. In quel momento venne distruzione, ancora distruzione. Lo dico con timore davanti a Dio: quando noi aspettiamo che lo Spirito Santo viene sparso, allora fratelli e sorelle, prendete a cuore nel non proprie vie, né propria volontà, non prendere mai i doni nelle tue mani, ma abbandonati a Dio affinché possa operare te e i doni. Mettersi a disposizione del Signore secondo la parola della Scrittura: il figliolo non può fare nulla da sé se non quello che vede fare al Padre, e lo stesso lo fa il figliolo. Questo non lo dovrei dire, ma lo dico perché adesso mi viene detto questo, rinfacciato questo, una parola del genere non dovrebbe portare, ma la stessa persona che ha fatto queste profezie nel giugno 79 è andata in Arizona e ha dato al fratello Green la rivelazione che l'uomo a Krefeld, che dice di essere servitore di Dio, è omosessuale. La stessa persona che nell'80 che ha strappato queste 82 profezie, ha riso che tutto è alla fine, la distruzione è venuta, ha visitato il fratello Green e ha dato la rivelazione che l'uomo in Krefeld è omosessuale. A 27 settembre 79 il fratello Saul e il fratello Green hanno scritto una lettera a tutti i fratelli e hanno ammonito di stare attenti a me, e hanno domandato se il fratello Frank può essere ancora ricevuto. E così la chiamata a morte è venuta, e fino adesso non è stata portata nessuna parola indietro, viene propagata ancora fino a oggi. Oggi l'ho detto di proposito per lasciarvi sapere che Satana è un omicida dall'inizio, e che tutti quelli che si mettono a sua disposizione portano solo distruzione e distruzione. Abbiamo ancora 10 minuti. E la parola che Satana a questa persona ha cambiato nella bocca è in Primo Corinti. Ai sposati ordino io, non io, ma il Signore, che la donna non si deve separare dal marito, ma se si è separata deve rimanere sola o riconciliarsi con suo marito. da questo passo biblico che è testimone molto chiaramente, se è già separata deve rimanere così. Qui non è scritto dopo 1900 anni deve, si separa, ma se ne, in quel tempo è separata, allora deve rimanere sola e non dire Paolo ha detto mi posso separare da te. Paolo non ha detto che si può separare, ma se già è separata allora deve rimanere come il cambio di una parola soltanto, come in quel tempo nel giardino di Eden, un cambio di una sola parola e tutto è successo. Fratelli e sorelle, ve l'ho detto per il motivo affinché voi capite il mio peso. Si tratta del corpo del Signore, della Chiesa di Gesù Cristo, e la chiamata fu che non voglio nemmeno che vada su delle rose, ma che queste cose vengono dette, questo non l'ho meritato, ma è veramente il nemico che non ha altro in mente che distruzione e distruzione, e questo è il suo compito. Il nostro Signore è venuto affinché noi riceviamo la vita e affinché voi non possiate dormire questa sera. Dico anche questo con dolore. L'11 gennaio 1997 questa persona dice di aver ascoltato la voce di Dio e gli dice alla sua figliola più grande: perché tu in quel tempo non ti sei separata da lui, adesso io ti separo da lui e tu vivrai. La figlia più grande aveva cranco e non si vedeva bene la cosa, e loro gli hanno detto di separarsi da suo marito per essere guarita e vivere, e questo non bastava. Questa cranco è diventato sempre più brutto, e poi si è fatta non solo la separazione, ma hanno fatto subito il divorzio il più presto possibile del 97, e poi è successo qualcosa di terribile. Solo per dire, se tu ti sei separata e non sei stata guarita, allora ti devi divorziare per essere guarita. E quindi c'era stato il novembre in ogni caso del 97, e l'uomo non venne all'appuntamento, non venne di proposito perché non voleva divorziarsi. E vediamo, nel dicembre 97 morì la figlia di cranco, e quattro giorni dopo la morte, l'ha saputo quattro giorni dopo la morte, l'ho menzionato di proposito per farvi vedere le terribili cose di Satana, di metterle davanti agli occhi. E quando Satana prende un uomo nel suo potere, allora tutto è finito, e i quattro figlioli di quest'uomo credono che la madre doveva morire perché il padre non si è fatto divorziare. Così è andato, così è avanti. L'ho detto per la prima volta in questo luogo chiaramente e a voce alta, fratelli e sorelle, Ancora una volta ve lo dico nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore, tutto quello che Dio fa deve succedere nella Chiesa. Doni e chiamate non sono delle cose private, ma appartengono alla Chiesa dell'Iddio vivente. Nessuna propria via, nessuna propria volontà, Signore. Riepiloghiamo su quello che si tratta. Dio ha una Chiesa nella terra, ma Satana si è preso il proposito proprio di vagliarci a noi come viene vagliato il grano. Il Satana lascia tutti i popoli in pace, ma lui attacca il popolo di Israele. Satana lascia tutte le chiese in pace, ma vuole distruggere la Chiesa del nostro Signore Gesù Cristo. Noi dobbiamo stare attenti a questo, e come il fratello Branham dice in questa predica, quando questi due quando vengono insieme c'è questo scontro. Ma chieda a Dio, allora ascolta le parole di Dio, riceve quello che Dio ha detto nella sua parola e non si lascia accecare da niente, non si lascia accecare dalla chiamata a morte, ma chieda a Dio, non ascolta le calunnie, ascolta quello che Dio dice e ha detto nella sua parola. E così andiamo con questo avanti, e con questo un pochettino magari potete capire quando vedete il fratello Frank qui. Non sono i viaggi, non sono le 21 riunioni che abbiamo avuto in Africa. Dio mi ha dato un buon corpo, una buona salute, e la distretta è il dolore. Il dolore della Chiesa non voglio chiamare solo fuori, ma la preparazione lo voglio vivere. Voglio che Dio venga alla meta con noi tutti e che la volontà di Dio venga per grazia. E quando uno o l'altro, e se facciamo questo o quell'altro che non è giusto davanti a Dio, abbiamo un sommo sacerdote che si mette sulla breccia per noi. Ma chi di proposito pecca, ma quello che fa qualcosa di proposito e che c'ha un motivo per farlo, allora viene questa parola: chi lo fa di proposito non ci sarà grazia. Ma perché viviamo nel tempo della grazia? Tutti quelli che sono stati influenzati, e io spero che lo dico per l'ultima volta, tutti quelli si sono messi sotto il nemico e sono sotto la sua influenza, li ha portati tutti con lui. E questo o quell'altro, chi non è sotto l'influenza divina, ma nell'ora della decisione si mette sotto l'altra influenza, viene trasportato e deve venire e riconoscerlo davanti a Dio. È in questo luogo dove Dio ha, e quando la persona principale o chiunque possa essere, trova grazia davanti a Dio, allora in questo luogo, che deve portare un sacco con cenere e fare pentimento e scusarsi davanti a tutta la Chiesa e chiedere perdono e poi incominciare un nuovo inizio. Noi tutti abbiamo l'impressione che la venuta di Gesù Cristo è veramente molto vicina. È importante che diventiamo un cuore e un'anima, e che non uomini qui nella Chiesa o in altri posti, e pensano: sì, lì parla, ma non è questo e non è quell'altro, non ha colpa qui e lì, fratelli e sorelle. Siamo attenti ai pensieri che noi abbiamo, affinché Dio, per mezzo della Sua parola e per mezzo dello Suo Spirito, ci possa parlare. Il Signore ha una Chiesa e, come abbiamo letto, sono venuti dei nemici, hanno distrutto, hanno lasciato un caos, ma così vediamo che Dio chiama, che Dio ha edificato, che tutto viene lì dove Dio lo vuole avere, e lo vediamo al frutto che Lui ha portato. Diciamolo ancora una volta, in breve. Noi abbiamo responsabilità davanti a Dio, e così come il nemico ha ucciso tutti i profeti e tutti i mandati da Dio sono stati lapidati e sono stati abbandonati, se oggi sarebbe differente, allora con noi non sarebbe in ordine, ma perché non siamo di questo mondo e il nemico ci odia, allora deve fare il possibile per distruggerci. Ma il Signore è il vincitore del Golgota, sua è la vittoria, su Lui è la forza in tutta l'eternità, e le porte dell'inferno non vinceranno la Chiesa. Gesù Cristo, il nostro Signore, avrà una Chiesa senza rughe, e nell'andare sopra l'accusatore dei fratelli verrà buttato giù. Così è scritto in Apocalisse 12, e poi può fare tutto quello che vuole in quelli che sono rimasti indietro. Fratelli e sorelle, al nostro Dio sia la gloria e l'onore. Io lo ringrazio che fino a qui mi ha condotto per grazia, mi ha mantenuto. L'ho detto di cuore e vi chiedo di pensare a me nelle vostre preghiere. Abbiamo la responsabilità insieme, l'abbiamo fatto, sì, abbiamo preso la responsabilità davanti a Dio, e Lui che ha iniziato, Lui porterà a compimento per il giorno glorioso del suo ritorno. Sia lodato il suo nome, sia ringraziato il nostro Signore per la forza del suo sangue. L'accusatore dei fratelli deve andare via. Chi vuole accusare gli eletti di Dio? Gesù Cristo li ha giustificati, e quelli che Lui ha giustificati gli ha dato. Portate con me il dolore di Gesù Cristo e ci rallegreremo insieme quando saremo con Lui nella gloria, e lo ringrazieremo che Lui ci ha portati insieme, e insieme vogliamo dare la gloria a Lui. Farà tutto bene. Vogliamo alzarci e ringraziare il Signore insieme. Fratello Rus, ringrazia tu con noi. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua parola preziosa questa sera. Tu ci hai parlato, tu vivi, Signore, sotto il tuo popolo, in mezzo al tuo popolo tu ti fai conoscere. Tu vuoi preparare la tua Chiesa, noi non possiamo farlo, ma tu la prepari, tu. Per questo guardiamo verso di te. Aiutaci, Signore. Ti chiediamo, Signore, sì, con tutti i vecchi deboli, sì, col nostro fratello, sì, con noi tutti. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Abbiamo bisogno della tua presenza. Sia lodato il tuo nome glorioso. Alleluia. 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 Padre Celeste, anch'io di cuore voglio ringraziarti. Tu hai aiutato, ci hai portati. Ti ringrazio per la tua parola, per la tua parola rivelata, per la tua santa volontà che ci hai fatto conoscere. E tu le opere del diavolo distruggerai. Tu porterai a compimento la tua opera per il giorno del tuo ritorno. La vittoria è tua. A te tu hai la potenza. Satana è un bugiardo. Satana è vinto. La vittoria di Dio viene manifestata in Gesù, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Alleluia.
Preis und Ehre, Preis und Ehre, Preis und Ehre, Preis und Ehre.
Il fratello Rus dice: Gesù è il vincitore, cantiamo.
Alleluia. Alleluia. Preisa unserem.
Adesso abbiamo delle richieste di preghiere per degli ammalati che vogliamo portare davanti al Signore. Grande Dio, noi guardiamo il trono della grazia, mettiamo tutti gli ammalati davanti a te, tutti quelli che sono abbattuti. Tu sei la loro fiducia, tu sei il Salvatore. Conferma la tua parola anche alla zia del nostro fratello. Conferma la tua parola dappertutto, in tutti i luoghi. Amato Signore, la tua Chiesa ha il diritto, un diritto alla parola, al compimento di ogni parola. Oh grande Dio, a te sia la gloria e l'onore, a te sia la lode in ogni eternità. Alleluia, alleluia. Amato Signore, tu Dio è eterno, fedele, benedice ognuno, anche in tutto il mondo, che magari sono stati confrontati con queste cose che abbiamo detto oggi. Ma, amato Signore, la tua sposa viene da tutto il mondo e questa chiamata a morte viene operata in tutto il mondo, e così ti chiediamo: libera, guarisci ogni dolore, benedici, ti ringraziamo. Fai un inizio qui a Krefeld, qui nel paese, in tutta Europa e in tutto il mondo. Rivela che tu sei il vincitore, manifesta che tu hai l'ultima parola. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Benedici anche il fratello che abbiamo letto l'esempio, che è qui, benedicilo, benedici la sua famiglia, benedici tutti, Signore. Ti chiediamo la tua benedizione. Ripara il guasto che è stato fatto. Amato Signore, fai un cambiamento, dai, oh Dio, un cambiamento, una volta, dai perdono, grazia, che la tua croce possa essere messa davanti, possa venire fuori.
Halleluja sei gepriesen.
Amen. Ognuno dalla mano all'altro augura la benedizione di Dio fino a domani.